Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza vengono distribuiti i primi aiuti, ma sono solo una goccia nel mare. In soli due giorni 29 persone, bambini e anziani sono morti di fame. Non siamo noi la storia, il genocidio lo è. Un membro della band rap nordirlandese Niqab, accusato di terrorismo per le sue esternazioni pro-Palestina. Stati Uniti, la Camera approva la legge di bilancio che incarna tutta la visione di Trump, taglia le tasse dei più ricchi e investimenti su sicurezza e confini. Trump, il Sudafrica e il genocidio dei bianchi, l'agguato teso al presidente sudafricano Ramaphosa nello studio ovale visto da Johannesburg. Messico, il doppio omicidio di due stretti collaboratori della sindaca della capitale, fa tremare la politica locale. World Music, Rise, il nuovo album dell'ivoriano Alpha Blondie, il più grande interprete africano del reggae. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri, scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. I bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza da questa mattina hanno ucciso più di 50 persone e ordini di evacuazione sono stati nuovamente emessi per il nord della striscia. Intanto i primi aiuti umanitari entrati con i camion nei giorni scorsi hanno iniziato a raggiungere la popolazione, ma le Nazioni Unite hanno già detto che la quantità non è nemmeno minimamente sufficiente per far fronte alla carestia creata dal blocco israeliano durato più di 2 mesi e mezzo. Il ministro della salute palestinese ha detto oggi che negli ultimi giorni a Gaza 29 bambini e anziani sono morti di fame e che molte altre migliaia di persone sono a rischio. Sara Milanese ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce delle crisi umanitarie di Oxfam Italia.
Le notizie sono che sono entrati quasi 200 camion, sono entrati attraverso l'unico punto valico aperto, che è quello di Kerem Shalom, dove ci sono stati appunto portate forniture mediche, farine e cibo. Insomma, quindi qualcosa si è mosso. Chiaramente questa è una cifra insignificante, no? Dopo quasi 80 giorni di blocco totale, dove non è entrato nulla, né cibo, né acqua, né medicine, né carburante. Le sfide in queste ore sono grandissime, sia per quanto riguarda il caricarle e stoccarle nei magazzini, dato anche dall'alto livello di insicurezza, il rischio di saccheggi e di attacchi, e poi tutta una serie di ritardi per quanto riguarda i vari processi di approvazione di carattere burocratico relativo alle strade che dovevano essere autorizzate per far muovere i camion. Comunque, diciamo che questo è un passo che è stato fatto. Chiaramente non risolve assolutamente niente. Occorre che la pressione internazionale non cessi. I prossimi giorni, insomma, ci aiuteranno a capire le reali intenzioni del governo di Israele, se è stata solamente un'azione volta a rallentare la pressione internazionale o se invece c'è un'intenzione di riaprire progressivamente gli aiuti.
C'è, come dicevi tu, un piano israeliano che è stato annunciato più volte, anche solo guardandolo per quel che riguarda la distribuzione degli aiuti. Che elementi possiamo cogliere di quel piano?
In questi giorni si sono rincorse molte notizie, molte informazioni. Cosa possiamo però dedurre dagli elementi che abbiamo? Intanto è che questo nuovo piano di aiuti difficilmente rientrerà all'interno delle modalità attraverso le quali l'aiuto umanitario è stato distribuito, l'azione umanitaria è stata condotta negli ultimi decenni, tantomeno sarà coerente con i principi di indipendenza e neutralità. E sembra anche fare un po' scopa con i carri di Gedeone, no? Il cui obiettivo è porre d'assedio attraverso un'operazione di terra la parte per poi scendere progressivamente. Ecco, da quello che capiamo e sappiamo, la popolazione sarà invitata a spostarsi tutta da Khan Yunis fino a Rafah. I punti di distribuzione sono variabili da 5 a 8. Tutti nella zona di Rafah. Questi punti di distribuzione saranno dei luoghi recintati, protetti al di fuori dall'IDF e all'interno appunto da personale di questa fondazione, diciamo con ragione sociale svizzera, ma in realtà è a tutti gli effetti un consorzio statunitense di vari contratti della sicurezza statunitensi, che dovranno appunto garantire, oltre la distribuzione di solo cibo, ed è questo importante, solo cibo, e la sicurezza interna alle aree di distribuzione. Per accedere sembra che la popolazione dovrà accedere a dei controlli biometrici, sarà sottoposta appunto all'approvazione delle autorità israeliane, perché questo viola qualsiasi principio di imparzialità, di indipendenza, neutralità dell'azione umanitaria, rischia di trasformare a tutti gli effetti la popolazione civile in prigionieri.
Abbiamo parlato spesso della repressione, del dissenso in diversi paesi del mondo nei confronti delle manifestazioni pro-Palestina. Il mondo della musica non è immune. La polizia britannica ha formalmente incriminato per terrorismo Liam O'Hanna, noto come Mochara, uno dei tre componenti della band rap nordirlandese NICAP, con l'accusa di aver esposto durante un concerto una bandiera di Hezbollah. Sentiamo Matteo Villaci.
La spia si è accesa dopo l'esibizione al Coachella, quando i NICAP, gruppo musicale di Belfast con profonde radici politiche e anti-UK, ha scandito dal palco slogan per la Palestina libera e proiettato scritte come Fuck Israel, Free Palestine o Israel is committing genocide against the Palestinian people. Improvvisamente attorno a loro si è alzata una bufera, con Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, che ne ha invocato la revoca dei visti per gli Stati Uniti, mentre alcuni politici britannici e fondazioni come la Joe Cox Foundation ne hanno chiesto l'esclusione dai cartelloni di festival come Glastonbury. Così, mentre alcune realtà musicali e artistiche, una su tutte i Massive Attack, si schieravano con loro, non tanto in nome della libertà di espressione quanto evidenziando che fosse ridicolo parlare di loro mentre il vero problema era ciò che accadeva in Palestina, la polizia antiterrorismo inglese ha aperto un'indagine su di loro. A finire al centro dell'attenzione, in particolare, il video di un concerto tenutosi a Londra nel novembre scorso, in cui Mochara, uno dei membri dei NICAP, avrebbe gridato Up Hamas, Up Hezbollah, mostrando peraltro una bandiera di Hezbollah. Entrambe le organizzazioni sono considerate terroristiche nel Regno Unito. In risposta alla notizia, la band ha condiviso su X un post che recitava «18 mesi di filmati sul genocidio non sono oggetto di indagine da parte della polizia antiterrorismo del Regno Unito. Il nostro concerto sì». Allo stesso tempo, in uno statement espresso sempre via social, dichiaravano di non aver mai sostenuto Hamas né Hezbollah e di condannare sempre gli attacchi sui civili da qualsiasi parte arrivassero. La notizia delle ultime ore è che dopo aver esaminato il video incriminato, la polizia del Regno Unito ha accusato ufficialmente Mochara di terrorismo. Gli agenti del comando antiterrorismo sono stati informati martedì 22 aprile di un video online dell'evento. È stata condotta un'indagine che ha portato il Crown Prosecution Service ad autorizzare la suddetta accusa, hanno dichiarato in un comunicato. Adesso Mochara dovrà comparire in tribunale il 18 giugno. È un carnevale della distrazione, ha dichiarato in risposta alla band in un post. Noi non siamo la storia. Il genocidio è la storia. Vi combatteremo in tribunale. Vinceremo. Palestina libera.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo negli Stati Uniti perché la Camera ha approvato oggi il bilancio presentato dal presidente Donald Trump. Il disegno di legge passerà ora al Senato. Sentiamo Roberto Festa.
È mattina in America. Così oggi all'alba lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha salutato il passaggio della legge di bilancio fortemente voluta da Donald Trump. Il grande bellissimo disegno di legge, come lo hanno definito proprio Trump e alcuni repubblicani, che però ha avuto difficoltà a passare proprio tra i repubblicani. Johnson infatti ha dovuto sedare una mini rivolta all'interno del suo partito, in particolare tra i deputati conservatori. Alla fine il voto è stato 215 a favore contro 214. Hanno votato contro tutti i democratici, ma anche due repubblicani, mentre un repubblicano si è astenuto. La legge incarna la visione di Trump: taglia le tasse, soprattutto per i più ricchi, investimenti consistenti nella sicurezza al confine, taglia al Medicaid e all'assistenza alimentare dei più poveri, all'istruzione e ai programmi per l'energia pulita. Non è stato facile appunto per Johnson convincere la maggioranza del suo partito a votare il provvedimento. Ad avversarlo fino alla fine sono stati soprattutto i repubblicani più conservatori, che temono che il piano faccia aumentare ulteriormente il già enorme debito pubblico americano, che in queste settimane sta suscitando sempre più preoccupazioni sui mercati. In un'analisi preliminare del disegno di legge, l'ufficio del bilancio del Congresso, un organo quindi apartitico, ha stimato infatti che la legge aggiungerà circa 2.300 miliardi di dollari al debito americano nel giro del prossimo decennio. Johnson ha vinto i dubbi e l'opposizione dei conservatori con una serie di nuove proposte di aggiustamenti, quindi tagli ulteriori al Medicaid, l'assistenza sanitaria per i più poveri, e limiti più decisi alla possibilità di ottenere incentivi fiscali per l'energia pulita. Quello che appare certo è comunque che il bilancio, nella sua forma attuale, rappresenta un colpo durissimo per gli americani più poveri. In un'analisi separata richiesta dai democratici, sempre l'ufficio di bilancio ha rilevato che questa legge provocherà entro il 2027 una perdita del 2% del reddito per il 10% degli americani più poveri, causato in gran parte dalla riduzione dei sussidi, mentre questi tagli fiscali garantiranno al 10% più ricco un aumento del 4% del proprio reddito. Il provvedimento comunque non è ancora pronto per la firma da parte di Trump. Bisogna infatti che passi attraverso il Senato e non è per nulla sicuro che i senatori repubblicani, molto più indipendenti rispetto a Trump, lo approvino in questa forma. Quello che è certo è che comunque con questa misura Trump e i repubblicani svelano la natura aggressiva di classe delle loro politiche. Il provvedimento è un regalo appunto ai più ricchi ed un colpo ai più poveri e alla classe media. Per questo oggi Hakeem Jeffries, leader democratico della Camera, dice che proprio questo voto non sarà l'alba, il mattino di Trump e dei repubblicani, ma sarà piuttosto l'inizio del loro tramonto. Gli americani si ricorderanno infatti di questa misura così sfacciatamente pro-ricchi quando nel novembre 2026 andranno a votare per eleggere il nuovo Congresso.
E torniamo ora su quanto avvenuto ieri nello studio ovale della Casa Bianca durante un incontro tra Donald Trump e il presidente sudafricano Ramaphosa. Trump ha accusato il presidente sudafricano di mettere in atto un genocidio contro gli Afrikaner, cioè i sudafricani bianchi. Quello che è stato definito un agguato è avvenuto in diretta TV e ha ricordato l'incontro ormai famoso tra Zelensky e Trump, che è andato più o meno similmente. Ne abbiamo parlato con Laura Buracco, ricercatrice all'Università di Johannesburg.
Effettivamente sì, l'immagine ha richiamato totalmente la situazione di Zelensky, in termini anche proprio della volontà un po' di umiliare le persone, ed è questo è abbastanza evidente anche nelle espressioni visive di Ramaphosa quando Trump ha parlato appunto di questa storia del genocidio bianco. Non credo che ci fosse grande sorpresa sul fatto che il tema del genocidio dei bianchi potesse uscire durante l'incontro, perché avendo avuto proprio anche da pochissimo questo arrivo di rifugiati bianchi afrikaners, ovviamente penso che se lo aspettassero, però certo l'aspetto spettacolarità con cui Trump riesce sempre a stupire forse ha lasciato un po' perplessi tutti. Difficile anche parlare in termini seri politici di quello che cioè dei contenuti dell'incontro, perché ovviamente non è così assurdo la dichiarazione su un genocidio bianco. L'espressione, l'uso della parola genocidio anche è veramente assurda, è fuori dalla realtà. Sicuramente ci sono degli altissimi indici di criminalità, degli altissimi indici di mortalità, ma sicuramente questi indici non toccano i bianchi, o perlomeno li toccano, ma li toccano in una misura molto molto minore. E quindi si parla veramente di una follia.
Citavi anche tu appunto questi primi rifugiati afrikaners che sono arrivati negli Stati Uniti come rifugiati, appunto, che già di per sé è abbastanza impressionante come storia guardandola dal lato statunitense, ma dal lato sudafricano come viene raccontata anche lì in Sudafrica?
Io vivo tra Sudafrica e Brasile, per cui quando ho visto questa notizia, quando vedevi proprio le scene, le immagini di questi presunti rifugiati bianchi, i cartelli, avevano dei cartelli a Pretoria, c'erano questi cartelli con fermate questo razzismo legalizzato, cioè è veramente incredibile pensare, è surreale che dichiarazioni del genere in un paese come Sudafrica, però al tempo stesso, come dicevo, li guardavo e pensavo, fondamentalmente i sostenitori di Bolsonaro non sono molto diversi, sono persone che c'è una parte, ma una parte molto piccola tra l'altro, però una parte della popolazione che probabilmente ha questa visione completamente distorta del mondo, come del resto Trump ce l'ha una visione assolutamente distorta del mondo, perché comunque tutta questa politica, questa idea, questa trasmissione di un mondo che è contro i bianchi, cioè Trump fonda tutto il suo discorso su quello, sul fatto che ci sia una persecuzione ai bianchi. La maggior parte delle persone bianche in Sudafrica sa benissimo di appartenere a una bolla di privilegio, perché comunque gli indici di qualità di vita dei bianchi in Sudafrica è altissimo. Continuano a detenere la maggior parte delle risorse, continuano a detenere la maggior parte delle terre, anche questa idea del fatto dell'espropriazione delle terre completamente senza senso, perché in realtà era stato nel 94-98 c'era stata un'ammenda per poter richiedere la restituzione delle terre, ma in realtà queste terre non sono mai state restituite. Quindi sì, adesso il governo sta cercando di fare delle restituzioni, ma sono tutte previste con compensazioni finanziarie, e lo sanno, cioè la maggior parte dei bianchi sudafricani sa perfettamente queste cose, quindi risulta veramente una cosa fuori surreale, fuori dalla realtà.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Messico, dove il doppio omicidio di due dei più stretti collaboratori della sindaca della capitale Città del Messico sta spaventando la politica locale. Sentiamo Andrea Cegna.
Mi sento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas.
Ximena Guzmán veniva da una storia di militanza, di base e quindi di politica istituzionale. Era rispettata, capace di muoversi a cavallo tra i palazzi del governo e le strade di Città del Messico. José Muñoz era diverso come storia e aveva il ruolo di collante tra il governo della capitale messicana e le forze di intelligence e di polizia. Erano i collaboratori più stretti della sindaca governatrice di Città del Messico. Erano perché il 20 maggio 2025 sono stati uccisi alle 7:30 del mattino mentre andavano al lavoro. Sono stati uccisi da un uomo che ha sparato almeno 20 colpi di arma da fuoco contro la loro macchina in una strada trafficata. Un attacco al cuore e alle braccia di Clara Brugada, la sindaca governatrice della capitale. Un segnale, dicono qui da queste parti. Quale segnale però? Non è dato saperlo. De Clara né la presidentessa Claudia Sheinbaum hanno voluto dirlo o farlo capire. Clara Brugada è uno dei volti della sinistra più radicale dentro a Morena, il partito di governo, e per questo, a parte Ximena e José, il partito attorno a loro aveva messo persone che dovevano mediare con le loro politiche. e la loro storia. Nonostante questa, Ximena, José e Clara hanno attaccato gli interessi immobiliari e quelli legati alla gestione dell'acqua e della spazzatura. Millennio, noto quotidiano messicano, a differenza di diversi analisti che hanno preso parola nei giorni precedenti, ha fatto notare che negli stessi mesi di governo in città c'è stata un'ondata silenziosa di arresti di criminali, senza precedenti. Che le tracce dell'omicidio di José e Ximena siano in questi quattro assi non è detto. Ciò che pare evidente invece che, come nel resto del Messico, oggi c'è una contesa anche sulla capitale. Una contesa alimentata da gruppi criminali, grandi imprese, forze armate e politiche per il controllo del territorio e quindi dell'estrazione di ricchezza dalla vita, che sia umana o ambientale.
Agradezco el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su gabinete que han estado colaborando con nosotros desde el inicio. También agradezco las innumerables muestras.
Una contesa che non passa solo dal dialogo tra gruppi di potere, ma anche da metodi criminali. E se oggi il dramma messicano ci dice che i metodi criminali e l'omicidio si usano anche per risolvere contese di vicinato, è abbastanza palese che l'omicidio di Ximena e José, così come l'attacco a Clara Brugada, siano un qualcosa che rimanda, in maniera inedita, solo all'attentato all'attuale ministro della sicurezza Fuchs, che nel 2020 rimase solo ferito da diversi colpi che gli spararono contro, mentre morì la sua scorta. A Città del Messico torna quindi la paura. La percezione è che chiunque possa essere ucciso per tre pesos o per interessi più ampi. Città del Messico per anni è stata una sorta di santuario dove la violenza echeggia ma non raggiunge i livelli di altri stati del paese, dove non si viene ammazzati per strada, almeno non ci se ne rende conto se succede. L'omicidio del fotoreporter Ruben Espinosa nel 2015 aveva rotto però il velo, aveva mostrato come giornalisti e giornalisti che denunciano gli interessi economici e di giochi di potere a cavallo tra legale ed illegale sono considerati un nemico e sono da eliminare, così come politici, così come i militanti, così come gli ambientalisti. Oggi è toccato ad alti vertici della politica messicana. Se il Messico continuerà ad essere uno stato criminale dove la politica è parte del macabro meccanismo di interesse, è la grande domanda a cui solo la politica, la presidentessa Morena e la società civile possono rispondere.
E ora chiudiamo con la nostra rubrica del giovedì dedicata alla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Se vuoi la pace, prepara la guerra. Canta in francese il coro in Revoltoire Africa, uno dei brani di punta di Rise, il nuovo album di Alpha Blondy. Niente paura, il più grande interprete africano del reggae non sostiene un qualche piano di riarmo come quelli che piacciono alla von der Leyen. A fugare i dubbi ci pensa Abraham, figlio di Blondy, che 5 anni, all'inizio della canzone, col suo delizioso tono infantile, recita il detto «La penna del sapiente è più pesante della spada del guerriero». Anche se canta «Con le armi ti hanno ridotto in schiavitù, con le armi ti hanno colonizzato, con le armi ti hanno sfruttato», non è dunque alle armi che si appella Alpha Blondy per assicurarsi la pace, ma alla consapevolezza, al senso critico, all'intelligenza. E invitando l'Africa a ribellarsi dice «Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio». È un'esortazione che ricorda molto la celebre presa di posizione di Sékou Touré nel rispondere no nel 1958 alla proposta di De Gaulle di associazione della Guinea alla Francia in una comunità franco-africana, una frase che fece fremere di orgoglio l'Africa dell'era delle indipendenze. «Noi preferiamo la libertà nella povertà alla ricchezza nella schiavitù». E sempre in Revoltoire Africa, Blondy canta senza tanti giri di parole. La soluzione è la rivoluzione, una rima che sembra uno slogan del 68, o forse lo era, ma l'idea che è meglio morire per la libertà che vivere da schiavi è anche una idea di Bob Marley. Con Rise, suo 20° album di studio, il cantante ivoriano è sempre fedele a se stesso e ai suoi temi, e ritorna anche su alcune sue abitudini consolidate in album precedenti, per esempio quella di duettare in un brano con importanti protagonisti del reggae giamaicano. Forse non avremmo scelto Capleton, visto le accuse di omofobia che con certi suoi testi Capleton si è tirata addosso, ma è proprio con lui, nel brano Cold Fire che apre l'album, che Alpha invita l'Africa a quel rise del titolo, ad alzarsi e ad unirsi. Altro cavallo di battaglia di Blondie, nel solco del resto del reggae, il tema dell'unità dell'Africa. E in quel rise riecheggia anche l'Uprising di Bob Marley, titolo del suo ultimo album di studio dell'80. Un'altra consuetudine di Blondie è il coinvolgimento in un brano, proprio all'insegna del panafricanismo, di un grande personaggio della musica africana, e dopo Youssou N'Dour, Fally Ipupa, Angélique Kidjo, Tiken Jah Fakoly, Sidiki Diabaté e Stone Boy, è la volta di Koffi Olomide, da decenni una delle grandi star del soukous congolese. Arrangiato da un veterano della musica africana moderna come il maliano Bonkana Maiga, Rise, vivacizzato da una chitarra rock gustosamente molto presente, è un album di reggae limpido e godibilissimo. E se le suggestioni che Blondie è un maestro a lanciare sono meno specifiche e provocatorie che in altre occasioni, a fare la differenza c'è sempre la classe e l'inconfondibile modo di porgere di Alpha, che a 72 anni, dopo oltre 40 anni di successi, è sempre una delle più belle e carismatiche voci della musica africana, senza distinzioni di genere, e di tutto il reggae.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.